iniziare? Che cosa sono le riserve di legge rinforzate? Riserve di legge rinforzata, più esattamente, sono norme della Costituzione che per certe materie riservano la disciplina sì alla legge, ma a una legge che ha un procedimento particolare. Un esempio l'abbiamo visto in questi giorni, è l'esempio dell'articolo 79. È un esempio un po' anomalo, ma molto evidente. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge, deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale. Questa è la riserva di legge Monstrum, introdotta nel 92. Si vede che è stata introdotta nel 92, perché il Costituente non avrebbe mai scritto una simile stupidaggine. È scritta in maniera un po' buffa, no? Vi dicevo, è più semplice abrogare l'articolo 79 che attuarlo, è una cosa che non ha molto senso. Ma qui, da come è scritta, capiamo che non solo è una riserva di legge, e non solo è una riserva di legge formale perché ciascuna Camera deve approvarla, ma è anche rafforzata perché c'è la maggioranza particolare con cui può essere approvata. Non sono queste però le riserve di legge rinforzate che mi interessano di più, sono delle leggi rinforzate che stanno in articoli diversi, per esempio nell'articolo 7 e nell'articolo 8. Parliamo di culti. L'articolo 7 riguarda i patti lateranensi, l'articolo 8 i culti cosiddetti acattolici. Cioè gli altri culti, quelli non cattolici. L'articolo 7 non porta esattamente una riserva di legge, non si parla di legge, dice una cosa molto tradizionale, che Stato e Chiesa sono entrambi indipendenti e sovrani, l'unica volta che usa il termine sovranità la nostra Costituzione, non a caso parlando della Chiesa, perché è un concetto teologico. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. I patti lateranensi sono dei patti, un trattato stipulato dal Papa di allora, che non mi ricordo chi fosse, dal Cavalier Benito Mussolini, nel 29. La Costituzione li richiama e dice che sono quei patti là a regolare i rapporti tra Stato e Chiesa. La modificazione dei patti, accettata dalle due parti, non richiede procedimento di revisione costituzionale. Con questo ci dice che se lo Stato vuole denunciare quel trattato, i trattati si denunciano, i trattati sono contratti bilaterali in questo caso, come tutti i contratti possono essere denunciati, e quando uno Stato denuncia un trattato vuol dire che si toglie da quegli accordi. Lo Stato italiano non può togliersi dai patti lateranensi unilateralmente se non abrogando questo articolo, cioè con una revisione costituzionale. Capite il meccanismo? Ma contemporaneamente dice, se invece li vuole modificare con l'accordo tra le parti, non c'è bisogno di revisione costituzionale, il che vuol dire basta fare una legge che autorizzi la ratifica del nuovo trattato, si applica l'articolo 80. Però è una legge che ha un procedimento rinforzato, nel senso che deve essere preceduta da una trattativa, la trattativa porta a un accordo, su quella base di quell'accordo il governo presenta un disegno di legge che autorizza la ratifica di quell'accordo e il Parlamento non può modificare quell'accordo. E tutto ciò è avvenuto. E il Cavalier Bettino Craxi ha dato luogo a una revisione dei trattati del concordato dopo una lunga trattativa con lo Stato Vaticano, è arrivato alla Camera, ha presentato il disegno di legge, la Camera l'ha discusso, a un certo punto hanno detto però questa norma non ci piace, hanno dovuto sospendere il procedimento legislativo, fare una mozione, forse non era una mozione, o una risoluzione con cui chiedeva al governo di rinegoziare quelle clausole. Il governo ha mandato il suo ambasciatore al di là del ponte, l'ambasciatore ha concordato una nuova formula con le autorità del Vaticano, è tornato, ha presentato l'emendamento e finalmente si è approvata la legge. Vedete, è un meccanismo che finisce con essere semplicemente il meccanismo dell'articolo 80, che ve lo leggevo prima, è la norma che riguarda i trattati internazionali e dice che le Camere autorizzano con legge, riserva di legge formale, la ratifica dei trattati. Ma qui in più c'è una clausola che rafforza il procedimento, perché ovviamente questa legge e tutte le leggi di attuazione dei trattati devono essere precedute da intese. Ancora più evidente, se vogliamo, è l'articolo 8. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, le confessioni religiose hanno diritto a organizzarsi, bla bla bla, i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questa è una riserva di legge, di che tipo? Si ritiene che sia una legge, riserva di legge formale rinforzata, nel senso che è il Parlamento che deve approvare l'intesa, ma l'intesa è contenuta nella legge e la legge deve recepire l'intesa, capite? Allora, esiste una comunità religiosa, vi dicevo, c'è il problema di seppellire i cadaveri, sposare i fidanzati, assistere i malati, assistere le truppe, fare qualche rito strano, e tutto questo deve essere in qualche modo regolato. E soprattutto matrimonio e seppellimento o smaltimento della salma, si può parlare di smaltimento della salma, è una bella formula. E per fare questo il rappresentante della comunità religiosa bussa il governo e dice: vorremmo fare un'intesa. Recentemente il Consiglio di Stato ha detto: il governo non è obbligato a fare l'intesa, ma è obbligato a rispondere alla richiesta. È successo perché hanno fatto domanda l'associazione degli atei e agnostici, i quali, siccome ritengono che il meccanismo delle intese sia un meccanismo da boicottare, perché quello che veicola l'8 per 1000, cioè parte la sepoltura del cadavere e il matrimonio degli sposi, c'è il piccolo problema di catturare i soldi nostri, delle nostre tasse, che vengono ripartiti sulla base delle intese, con un meccanismo molto complicato che favorisce smodatamente la Chiesa Cattolica, e gli agnostici e gli atei hanno detto: anche noi vogliamo l'intesa. Che ce lo dica lo Stato laico, perché no? Il governo non li ha ricevuti, loro hanno fatto ricorso al TAR e sorprendentemente il Consiglio di Stato ha detto: voi avete un diritto di chiedere e il governo vi deve dare una risposta, può anche dire non voglio fare l'intesa, ma non può farlo ignorare. E qualche volta è lo Stato che cerca di fare l'intesa. Per esempio con i musulmani è lo Stato che sta cercando un modo per fare un'intesa. In certe fasi storiche certi governi hanno cercato, altri si sono ben guardati, ma il problema è che non c'è un organo di rappresentanza dei musulmani. I musulmani non hanno il Papa, neanche gli ebrei hanno il Papa, ma gli ebrei si sono organizzati. E così come si sono organizzati i valdesi, hanno dato un'organizzazione di rappresentanza con una persona che era deputata a trattare con lo Stato. Con i musulmani è molto difficile perché sono molto divisi. Un altro problema, per esempio, sono i dianetici. Gli dianetici sono Scientology, una setta non religiosa fondata da un galeotto, il quale, no, è vero, Don Hubbard, che era un galeotto, che ha pensato che il modo più veloce per farsi dei soldi era inventarsi una religione, che non è una religione trascendente, non crede in un Dio, crede nell'umanità, succhia il sangue a tutti i suoi fedeli, che li aspira fuori tutti i soldi possibili e immaginabili, e gli sfascia un po' la testa. C'hanno anche l'università in Florida, conosco anche qualcuno che ci è andato, e ne escono dei psicoterapeuti di massa, psicoterapeutizzati, cioè una cosa molto borderline, tanto è vero che in molti stati sono perseguiti penalmente per truffa a giro e così via. Loro hanno chiesto un'intesa e lo Stato non gliela ha data. E il vero problema è: come fa uno Stato laico disconoscere o riconoscere una religione? Perché questo è il vero problema dell'articolo 8. Se io faccio il culto del salame, di cui io sono un fedele, c'è un'autorità che mi dice che questa non è una religione? Vogliamo discutere sui culti degli altri? Cioè c'è un altro ministro dei culti? No, il ministro dei culti sta nella Chiesa, nello Stato. Vedete che questa norma è una norma che da un lato tende a superare un problema, che è un problema che hanno tutti, di regolazione dei rapporti tra obblighi di coscienza, culti e così via, e laicità dello Stato. Dall'altro mette molto in croce il problema della laicità dello Stato, perché se lo Stato decide di fare una convenzione, un accordo, un'intesa con gli anetici, vuol dire che c'è qualcuno che li riconosce come un culto. E come fa a dire agli altri: voi non siete un culto? Perché? Perché non c'è la trascendenza, perché bisogna avere un Dio trascendente per avere un culto. Io sono pagano e faccio l'associazione dei pagani d'Italia e chiedo l'8 per 1000, che verrà devoluto tutto il salame e vino, ovviamente. Polentina calda, va bene? Baccalà. Posso farlo? Chi me lo impedisce? Allora lo Stato, che non sa come risponde a questa cosa, risponde facendo come il polipo, si tira dietro nella tana e cerca di sparire. E allora gli agnostici e atei, l'associazione, gli ha detto: bene, io ti faccio causa, tu non puoi farmi il polipo, tu puoi dire no. Quando mi dici no, me lo devi anche motivare, è là che ti voglio, perché mi motivi che io non sono un culto. Sono il culto della dea ragione, che nega la religione. È un culto o non è un culto? Per capite come questa sia una sfida per uno Stato che si pretende laico? Notate che no, il problema è un problema vistoso, noi non siamo così travolti come certi paesi dove ormai questa cosa è diventata, perfino in Spagna, è diventata un incubo. C'era proposto di togliere i crocifissi lungo la via del pellegrinaggio per Santiago de Compostela, cioè quelle cose che diciamo che siete impazziti. Però è una cosa che serpeggia, no? La questione del crocifisso nelle aule, controllavo, e la questione dell'8 per 1000, la questione dei contributi che si dà per l'edilizia religiosa. C'è stata una causa che è arrivata alla Corte Costituzionale in cui la Regione Abruzzo ha stanziato dei soldi per l'edilizia di culto, dicendo la do soltanto coi culti con intese, per cui non si potevano costruire moschee, per intenderci, che quello era il problema. Causa arrivata alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto: no, se tu dai edilizia per i culti la devi dare a tutti i culti. Ah sì? E io c'ho il culto dello sport. E allora? Voglio costruire un campo da tennis e particolarmente bello illuminato, dove faccio il culto della pallina del tennis. Cioè, la demenza umana è infinita, no? Per cui voi capite che questo è un gioco che a un certo punto deve trovare un muro, e il problema è chi definisce dove sta questo muro, e non è una cosa così semplice. Notate peraltro che questa è una norma benemerita per certi versi, con queste complicazioni, e con un'altra complicazione, che è l'unica norma che noi abbiamo per parlare con le comunità non tradizionalmente italiane, no? Non nazionali. Per cui se noi dobbiamo parlare con gli arabi, non abbiamo una norma per fare un'intesa con gli arabi o con, che so io, gli iraniani. i parsi. Non abbiamo neanche una norma che regola i rapporti linguistici, abbiamo solo una norma che regola i rapporti religiosi, cioè il punto in cui è più difficile raggiungere la regolazione. Non possiamo dire fare un accordo per fare una scuola araba, ma possiamo fare un accordo per fare una scuola musulmana. E come anche questa norma rivela i suoi limiti, che sono i limiti storici. E la norma che esce da uno Stato che aveva introdotto le leggi razziali contro gli ebrei e che ha cercato di dare delle norme particolarmente liberali e aperte ai diversi, cioè quelli che non sono cattolici, che possono essere ebrei che stanno in Italia solo dal 70 d.C. C'è stato anche un episodio in cui ho detto: ma voi non siete italiani. Tu gli azzeri hai risposto: noi siamo in Italia del 70 d.C., la mia famiglia, la tua? No, cioè, la cosa è proprio l'ignoranza abissale di questo paese. Però l'unica norma è questa qui, e questa norma ha una conseguenza a sua volta delicata, perché una volta che si è fatta l'intesa, questa intesa può essere modificata dal Parlamento oppure no. Il governo tratta, stipula un accordo con una comunità all'interno dello Stato italiano, non lo Stato del Vaticano che sta fuori, è un altro Stato, per cui questo accordo non è retto dall'articolo 80, è retto solo dall'articolo 8, è un'intesa tra il governo italiano e una porzione di cittadini italiani o persone residenti in Italia. Questo accordo viene allegato a un disegno di legge, il Parlamento lo può modificare questo disegno di legge? No, perché verrebbe meno al meccanismo dell'intesa. Se faccio un'intesa, poi non è che posso modificarla unilateralmente. E voi vedete che questo significa aver specializzato un procedimento legislativo. Con un'ulteriore domanda: con l'intesa, fin dove tu puoi arrivare? Domanda seria. Quando c'era la leva obbligatoria, che fortunate voi non c'è più, io non l'ho fatto il servizio militare perché non posso lamentarmi, avevo già due fratelli dati la patria, per cui le intese regolavano anche le esenzioni del servizio militare, per cui alcuni culti, per esempio gli avventisti, non potevano accettare che i loro accoliti vedessero o meno un dogma della fede che gli vietava di indossare le armi. E quindi è divise. E quindi venivano esentati dal servizio militare solo per il fatto di essere iscritti al culto. Voi capite che questo è diventato un mercato delle religioni, si chiama così, un mercato concorrenziale delle religioni. Che benefici do ai miei iscritti? Tu ti iscrivi e io ti faccio uno sconto al supermarket. È la stessa cosa, capito? È la cosa che ha creato una grande preoccupazione, tanto che poi si è detto, io l'ho sempre sostenuto, sarebbe giusto che lo Stato facesse una legge quadro che dica al governo che cosa può trattare e che cosa non può trattare con le intese, perché se no le intese diventano un meccanismo di rottura dell'ordinamento, creazione di micro ordinamenti riservati agli accoliti di un certo culto, che poi chi è che dice che quelli sono accoliti del culto? È un altro bel problema, perché nessuno può rivelare le sue motivazioni di fede, può essere costretto a rivelare le sue motivazioni di fede, perché sono dati riservati, no? Di che religione sei? Fatti? Vabbè, quella cosa lì. È il principio di riservatezza, mentre qui c'è il fatto che tu puoi accedere a un certo trattamento che ti interessa, di beneficio, perché ti dichiari fedele di quel culto, oppure trasferisci al pastore, al prete, al sacerdote, al rabbino, all'imam, quello che volete, l'autorità di dire lui sì, lui no. Sono meccanismi molto sottili che in Italia non hanno ancora prodotto le conseguenze, perché noi siamo un paese di gente facilone, ma sono meccanismi estremamente delicate. Pensate a essere un immigrato soggetto si fa l'intesa con la comunità musulmana. Io sono immigrato arabo, se voglio accedere a quei meccanismi devo avere il riconoscimento del mio imam. Capite che questo è un meccanismo che incide sulla mia libertà di fede, i miei diritti di cittadino, di uomo, quello che sono. No? Sono meccanismi molto delicati e sono retti tutto da questa norma. Due casi di procedimenti rinforzati di fonti specializzate, dove appunto uno si chiede, ma la specializzazione si capisce che cosa vuol dire? Cioè io dico allo Stato, tu stai derogando l'ordinamento e disciplinando i tuoi rapporti con dei culti. Siccome questi sono minoranze, la Chiesa ormai è anche a sua volta una minoranza considerata, e sono minoranza di cittadini, io evito di consentire allo Stato di regolare i rapporti con legge unilaterale. Cioè non affido alla maggioranza parlamentare il potere di disporre dei rapporti con le minoranze, minoranze religiose. Per evitare questo, in modo molto liberale, forse più democratico che liberale, dico lo Stato per regolare i rapporti deve avere un'intesa, un accordo con le comunità religiose. Quindi non basta il normale procedimento legislativo a legittimare la decisione. Perché il normale procedimento legislativo è dettato dalla maggioranza. Obbligo il Parlamento a votare un'intesa fatta con la stessa comunità, per cui la comunità è associata al procedimento legislativo. Meccanismo notevole, specializzazione della fonte, col problema che vi ponevo, ma la specializzazione deve avere dei limiti. Fin dove può arrivare il limite? Cioè fin dove l'intesa è l'unica fonte competente e dove incomincia a non essere più la fonte competente? Perché questo è un problema di rapporti tra l'ordinamento generale e l'ordinamento particolare. Abbiamo altre due norme che ci dicono delle cose molto diverse. Oggi molto discusse, anzi una delle cose più discusse oggi anche in Parlamento. E riguarda gli enti locali, per cui scorriamo, arriviamo al certo articolo 132 e 133. Si può con legge costituzionale, accidenti, stiamo rafforzando la legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Allora, qualcuno decide di fondere il Veneto con la Lombardia. Beh, Lombardo-Veneto è una vecchia istituzione dell'impero. Come si fa? Questo è il procedimento, è un procedimento di legge costituzionale rafforzato. Abbiamo addirittura una legge costituzionale rafforzata e specializzata. È rafforzata da un meccanismo molto complicato, bisogna partire con la richiesta dei consigli comunali, un referendum delle popolazioni interessate, sentiti i consigli regionali. Vedete, quel procedimento è tutto rivolto a non imporre dallo Stato la fusione o la moltiplicazione delle regioni, ma a darlo in mano alle comunità locali. E così sono anche le norme, questa è la norma oggi discussa di più. Si può, con l'approvazione della maggioranza di popolazione della provincia, delle province interessate, del comune e dei comuni interessati, espressa mediante referendum con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati a un'altra. La provincia di Belluno ha provato a usare questo strumento per attaccarsi, forse non tutta la provincia, ma sicuramente Cortina è un pezzo dell'Alto Bellunese, di attaccarsi al Trentino, perché ovviamente il Trentino è una provincia autonoma, ha un sistema finanziario molto agevolato, ha anche, bisogna dire, un interesse alla montagna che il resto del Veneto magari non c'è. E quindi è il tentativo di usare questo procedimento. Anche qua abbiamo una legge, non una legge costituzionale, una legge della Repubblica, che ha un meccanismo di forte rafforzamento. Referendum, iniziativa, pareri. Ancora più discussa, questo è l'argomento proprio di questi giorni, è le province. Voi sapete che siccome ce lo chiede l'Europa, la premessa è sempre ce lo chiede l'Europa, bisogna abbassare i costi della politica, e allora si è deciso che i costi della politica riguardano in particolare le province, che sono un ente inutile notoriamente. Però non si può cancellarle perché sono previste in Costituzione, oddio, basta fare una riforma costituzionale quando ci si mette, 3 mesi, 2 giorni, si fa con decreto legge, e con decreto legge si è deciso che si fondono le province, dando delle coordinate territoriali, un minimo chilometraggio quadrato e un minimo di popolazione, per cui per esempio Parma e Piacenza devono fondersi, Modena e Reggio devono fondersi, tutta la Romagna si fonda, Ferrara resta da sola, Bologna diventa città metropolitana. Nel Veneto non lo so che cosa succede, ma anche lì ci sono dei problemi di province, forse Treviso non raggiunge, o Belluno non raggiunge il numero sufficiente. Però invece la Costituzione ci dice questo: il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con legge della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. Vedete, un procedimento, anche questo è rinforzato, perché c'è un'iniziativa e c'è un parere, non sicuramente rinforzato come quello di spostare una provincia da una regione all'altra. È un rafforzamento. Questo rafforzamento ha il significato evidente, cioè non è che sia una mia opinione, è ovvio, di dire le comunità locali non possono essere a piacimento modificate dallo Stato, siccome sono radicate, hanno le loro tradizioni, hanno i loro interessi, non si può imporre una fusione di comuni, una fusione di province, uno spostamento di una provincia, una creazione di nuove province, se non attraverso un procedimento che sia un procedimento partecipato dalle comunità locali, su intesa con le comunità locali e così via. Anche qui, come per l'articolo 7.8, l'idea è sempre la stessa: non basta il procedimento legislativo ordinario, per cui non basta la riserva di legge formale, bisogna integrare il procedimento legislativo con uno snodo procedurale che arrivi in periferia, acquisisca il consenso delle popolazioni interessate e poi possa proseguire. Anche qui prevale un principio democratico. Il nodo che si sta discutendo in questi giorni, io ho pareri di minoranza probabilmente, è se, premesso che fare riforme delle province con decreto legge è una fesseria, se questi sono i tecnici, ridateci puzzone, come si diceva una volta, nel senso che un tecnico queste cose non può neanche immaginare, no? Che da Roma si decidono come si riformano le province, dando delle coordinate come se fossero da fissare, che so io, i battaglioni dell'esercito, no? La stessa logica: un battaglione non può avere meno di tot uomini e deve avere un ufficiale di quel grado e deve avere una caserma fatta così. Cioè, queste sono cose che vanno bene per l'esercito, non vanno bene per le autonomie locali, non soltanto perché c'è il rispetto delle comunità, che uno può anche dire, beh, parliamone, ma perché c'è un problema di esigenza di adeguatezza. Pensate, le Marche sono scavate da fiumi torrenti e in valli pressoché uniformi come andamento, vanno dall'Appennino al mare, uniformi come unità demografica, uniformi all'interno come strutture architettoniche, che è una cosa sorprendente, sono molto belle per questo, e anche come strutture linguistiche. In alcune valli si parla un dialetto di origine tosco-umbra, in altre si parla un dialetto umbro-laziale. ma c'è l'altra bella una maniera che non vi dico. Se andate a Iesi, da Iesi a su si parla aspirando da C. Allora, tutto questo rappresenta una regione che è fatta di province e l'amministrazione è tradizionalmente basata sulle province, anche perché i comuni sono piccoli. Possiamo trattare questa regione come se fosse la Lombardia, che è un arcipelago di cittadine intorno a Milano? È la stessa logica di organizzazione del governo? Tutti vanno dalla periferia a Milano, nessuno va dalla montagna ad Ancona, anzi in Ancona come si dice, perché non è quella l'organizzazione dei trasporti né l'organizzazione sociale. Capite? L'idea di farlo da Roma è un'idea sbagliata, ma non è di questo che si discute, stranamente. Si discute della tenuta dell'articolo 133, dicendo che il 133 impedisce di fare una riorganizzazione degli enti provinciali con una legge che non passi per quella procedura. Ma francamente questo non mi convince affatto, per il semplice fatto che mi sembra abbastanza evidente che questa procedura serve a spostare una provincia, a spostare un comune, a spezzare una regione, ma non impedisce affatto di fare un procedimento di revisione degli enti. Però queste sono questioni che non riguardano il nostro tema. Il nostro tema è appunto l'esistenza di queste fonti che sono specializzate. Allora, se noi torniamo alla slide iniziale, dove si diceva sotto la Costituzione c'è la legge, vediamo che la Costituzione in realtà ha frantumato la legge. La legge non è più una figura generale, è fatta di tanti atti, di cui alcuni sono specializzati per procedimento e per materia. Con quel procedimento puoi fare quella cosa, ma non puoi fare altre cose. Tu quel procedimento d'intesa col culto X puoi seppellire i morti, ma non puoi decidere della politica scolastica. Quali siano i limiti? Non è chiaro, come vi dicevo. Tu con quel procedimento puoi spostare una provincia, ma non puoi decidere anche la riforma della pubblica amministrazione, perché non è la fonte competente. Allora abbiamo delle fonti rinforzate, delle fonti separate dalla figura generale della legge e che hanno una competenza specializzata. Una competenza specializzata che giustifica un procedimento specializzato. Con la maggioranza dei due terzi tu puoi votare l'amnistia e indulto, non modificare il codice penale, perché quello non è la competenza, quella non è la competenza di quella fonte. Allora questa casella è una casella diventata fortemente disomogenea. Dentro ci sono tante tipologie di fonti, non un'unica tipologia di fonti. Ci sono addirittura delle leggi che sono definite leggi atipiche, che hanno dei vincoli particolari. Per esempio, vi leggevo stamattina l'articolo 43, visto che ce l'abbiamo qua, andiamo a prenderlo. È qui. È l'articolo che regge la nazionalizzazione delle imprese, no? L'articolo 43 è una norma molto particolare per questa ragione. La legge può riservare o trasferire mediante espropriazione determinate imprese o categorie di imprese. Questa è una legge che non consente l'abolizione della proprietà privata dei mezzi di produzione, come diceva Carletto Marx, non consente un provvedimento generale, consente soltanto provvedimenti puntuali. Io posso espropriare quelle imprese. Mediaset, il monopolio televisivo, è un servizio pubblico essenziale, benissimo, la esproprio e la affido alla comunità dei lavoratori. Non mi pare l'epoca questa, no? Ma questa è la logica, di Lenin hanno fatto così, hanno preso la singola impresa, hanno fatto una legge e l'hanno nazionalizzata. La singola impresa, i decreti delegati erano tutti uguali e andavano a pizzicare le singole imprese produttrici di energia. Per cui il vincolo che c'è a questa legge non è di procedimento, come vedete, ma un vincolo di contenuto. Tu puoi fare con quello strumento legislativo solo l'espropriazione di una legge, e lo fai sostanzialmente. L'espropriazione è un atto amministrativo, l'espropriazione è un atto amministrativo tipico, no? Il comune deve costruire una strada, ha bisogno di terreni e espropria i terreni dove deve passare la strada. Questo è il meccanismo. Li espropria con un equo indennizzo. Adesso l'equo indennizzo, c'è una battaglia giudiziaria tra l'Italia e Strasburgo, perché ormai la giurisprudenza della Corte di Strasburgo dei diritti dell'uomo che ci dice che cos'è l'esproprio e cos'è l'equo indennizzo, però quello è lo strumento. Allora il comune fa degli atti di espropriazione, per cui espropria l'orto di Mario Rossi e quello di Giuseppe Verdi e fa passare la strada. Lo stesso meccanismo serve per espropriare le imprese. Tu espropri l'impresa di Mario Rossi e quella di Giuseppe Verde, e nella legge è scritto che la presente legge si espropria, si autorizza l'espropriazione per poi un atto amministrativo materiale. Queste sono leggi che sono vincolate ad essere provvedimentali, non contengono norme generali astratte, anzi c'è un divieto a contenere norme generali astratte. Non si può fare un'espropriazione di tutte le imprese. Bisogna fare l'espropriazione selettiva delle singole imprese, e questo vincolo è un vincolo di carattere provvedimentale. Si distingue la norma giuridica dal provvedimento giuridico, l'atto normativo più esattamente, dal provvedimento amministrativo, perché l'atto amministrativo pone norme generali astratte e queste norme generali astratte sono applicate al caso concreto del provvedimento. La norma generale astratta dice: tutti coloro che dicono stupidaggini a lezione vanno licenziati. Non si parla di Roberto Bim, anche se è stata immaginata per Roberto Bim, si parla di tutti. Poi il provvedimento amministrativo che prenderà il rettore, il ministro, chissà chi, individua il soggetto, eccomi qua, e fa un provvedimento che è targato Roberto Bim. Qui abbiamo la cosa strana che la legge è vincolata ad essere provvedimentale. È come se per espropriare la mia impresa facessero una legge che è intestata a me. È espropriata la impresa di Roberto Bim. È un vincolo, e questa è una fonte specializzata. Una fonte specializzata non per un procedimento, ma per i contenuti. Parlando del bilancio, che sarà uno dei temi della prossima settimana, penso che toccherà lunedì. So, non è una cosa divertente, ma è una cosa alquanto importante, e la renderemo divertente. E, parlando del bilancio, vedremo che anche lì ci sono vincoli di contenuti. Allora, questa figura da cui siamo partiti di tipicizzazione delle fonti in scala gerarchica, Costituzione, leggi e regolamento, abbiamo visto che la Costituzione non è un livello omogeneo. Ci sono norme della Costituzione che sono più costituzionali delle altre, non possono essere modificate. E poi abbiamo visto che dove c'è scritto legge, e dovrebbe essere scritto invece fonti primarie, perché sono leggi formali e atti con forza di legge, questa scatolina è suddivisa in subscatole numerose di fonti specializzate, specializzate per procedimento, 7, 8, 132, 133, 79, e specializzate per contenuto. Ho dato l'esempio del 43, ma vedremo che ce ne sono altri. Bene, buon weekend.